she did not know who gonna be. E allora benvenuti allo spazio dedicato all'Earth Day, EarthDay.it, testata di Earth Day Italia. Abbiamo con noi Giuliano Giulianini. Buon pomeriggio, Giuliano.
Buon pomeriggio, Alessandro.
Allora, noi continuiamo a parlare di Giornata Mondiale della Terra, che è stata il 22 aprile, però insomma non è che ci possiamo fermare, perché insomma di ambiente, tutela del creato, ecosistema, bisogna continuare a parlare. D'altronde anche abbiamo parlato prima di dengue, e anche quello è dovuto al surriscaldamento climatico, a questo clima che è cambiato, per cui appunto le zanzare portatrici di quel virus stanno raggiungendo anche altre latitudini. Allora, però ricordiamoci appunto il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra. In quell'occasione si è tenuto il classico concerto per la Terra di Earth Day Italia, che ricordiamo ha concluso la maratona televisiva di One Planet, One People, One Planet. Allora, Giuliano, qual è il contributo dell'arte alle battaglie ambientaliste?
Allora, Alessandro, certe volte può sembrare un po' banale coinvolgere grandi artisti, cantanti, attori negli appelli, no? In queste giornate mondiali. Però è anche vero che la musica, l'arte, il cinema sono anche industrie. Noi ne abbiamo parlato in altre puntate di questa nostra rubrica. Quindi anche loro, anche i protagonisti, possono incidere nella trasformazione ecologica della società, e lo stanno facendo in realtà. Un concerto può essere carbon neutral se si investe nelle giuste compensazioni. Un teatro, una sala concerti, uno stadio dove si fanno i concerti, oltre che lo sport, può essere ristrutturato per essere ad emissioni zero, o perlomeno per abbattere gran parte delle emissioni che provoca ovviamente uno spettacolo che incide molto su energia, su emissioni, su acqua. E quindi è importante che gli artisti comunque si esprimano sia con la loro arte. Ci sono tantissimi film che puntano adesso, nell'ultimo decennio, soprattutto sulla sensibilizzazione climatica ma anche ambientale, e anche le canzoni che erano un po' più restie ad affrontare questi temi, stanno uscendo delle canzoni che parlano anche di argomenti ambientali. Magari sarà un trend del futuro.
Senti, adesso noi ascolteremo un cantante italiano che tu hai intervistato, piuttosto famoso, che in qualche modo mi ricorda anche un po' la mia giovinezza, Luca Barbarossa. Perché lo avete voluto intervistare?
Lui è appunto stato il protagonista di questo concerto per la Terra di quest'anno. Era poi a sorpresa, ha portato alcuni amici che sono Max Gazzè, Alex Britti, la social band, e hanno tenuto questo concerto. Io l'ho intervistato prima del concerto per chiedergli quello che si chiede a tutti gli artisti, qual è il loro impegno e la loro preoccupazione per il futuro, e risponde da persona normale, ovviamente. Ascoltiamo quello che dice.
Luca, tu come lo vedi questo problema dell'ambiente? Tu hai anche tre figli, come sì. Ne parli con loro? Te ne parlano? Ne sono preoccupati?
Me ne parlano, certo che me ne parlano. Noi parliamo in casa, è uno dei grandi temi, è una delle grandi ansie anche dei ragazzi di oggi. Uno è quello della guerra totale, della guerra nucleare, di questi conflitti continui, e un altro è quello dell'ambiente. I giovani ce lo chiedono a gran voce e ci puntano anche il dito contro, cioè le generazioni precedenti la loro hanno fatto talmente tanti danni, per cui abbiamo delle responsabilità grosse.
Tu in realtà ci hai provato, io ricordo Al di là del muro, che era una canzone per la pace in tempi, adesso ci sono altri muri.
Io ci ho sempre provato, ma io so solo cantare, capito? Qui il problema sono i potenti della terra che si devono mettere d'accordo per le grandi cose. Cioè, mentre io sto a casa che mi faccio la barba con un bicchiere d'acqua, lo faccio scaldare e con quello me lo faccio bastare, poi leggo che l'acquedotto romano perde il 40%, c'è un 40% di dispersione, e il bicchiere mio conta poco.
Il viaggio per la terra, che precede di tre giorni il concerto, ha una grande anima sportiva. Ce l'hai anche tu, giochi nella nazionale dei cantanti. Hai sentito che lo sport avvicinava anche le persone in altre maniere rispetto solo a fare partite, vincere, perdere?
Sì, lo so, per tanti anni abbiamo fatto iniziative di sportive che avevano di sportivo, avevano poco, ma erano molto di solidale, insomma. Sì, l'ho fatto per tanti anni, con e senza la nazionale cantanti. e continuiamo a farlo. Un po' la stessa cosa che facciamo con la musica, insomma, anche la musica espone l'attenzione dell'opinione pubblica su un determinato tema, o attraverso la raccolta fondi riesce magari a fare un piccolo gesto nei confronti di chi ha bisogno.
Allora, l'arte e, diciamo, la musica in questo caso possono davvero contribuire alle battaglie ambientaliste, e mi sembra tra l'altro questo tema sia emerso anche durante il concertone del 1° maggio. Allora Giuliano, quest'anno assieme al Villaggio per la Terra si è svolto un festival dedicato all'innovazione alla Casa del Cinema, sempre alla Villa Borghese. Ecco, il contributo finale viene da questo meeting. Come ne parleresti?
Allora, sì, ho portato questi contributi perché parlando di innovazione, anche in queste trasmissioni si pensa sempre a cose futuribili, quindi a, non so, l'idrogeno, il nucleare pulito, anche spesso si parla di questa tanto attesa transizione alle auto elettriche, al trasporto elettrico totale, però l'innovazione anche nelle piccole cose. Noi abbiamo in tasca tutti quanti un oggetto che 20 anni fa era impensabile, che ci ha dato spazio, ci ha dato accesso a tante cose, e quella è stata un'innovazione che nessuno ha contestato. Per esempio si è parlato di innovazione nella nostra vita quotidiana nell'ambito della salute pubblica, per esempio, dell'accesso ai servizi della salute. Io credo che tantissimi ascoltatori ormai richiedono al proprio medico le ricette in via elettronica, no? Si manda un'email, il medico risponde, noi abbiamo la ricetta elettronica, andiamo in farmacia. Però in altri ambiti, per esempio per l'accesso agli ospedali, ai pronto soccorso, ancora siamo legati a, per esempio, formulari cartacei che poi generano masse di carta. Ecco, si è parlato anche di queste cose, minime ma grandi nei numeri, nell'impatto. Quindi adesso ascolteremo la dottoressa Mintrone, che è manager di una società, Daedalus, che si dedica proprio ai servizi digitali per la sanità, che ci dà un quadro di questo, di questo ambiente, di questa innovazione quotidiana.
Sentiamo.
Dottoressa Mintrone, io le ho appena sentito dire c'è ancora troppa carta in giro per parlare di digitalizzazione vera.
È così. Nonostante, come dire, il tema della dematerializzazione in Italia sia stato affrontato da molti, molti anni, ma ancora c'è tanto, tanto da fare. Siamo ancora circondati da troppa carta, e questo sicuramente è anche un tema che ha un forte impatto sull'ambiente e sul pianeta, perché la carta va prodotta, va conservata, va poi smaltita, si usano inchiostri, si usa materiale chimico, quindi sicuramente questo è un tema sul quale c'è ancora tanto da fare.
Ma perché questo è successo? In fondo sono tantissimi anni che noi abbiamo computer, PDF, perché ancora nell'amministrazione, ma anche nella pratica di tutti i giorni negli uffici, si usa ancora la carta?
Perché si è lavorato solo troppo dal punto di vista della tecnologia e non si sono ridisegnati i processi. La tecnologia da sola non risolve il problema, la tecnologia è un elemento abilitante. Allora bisogna ripensare il processo. Se io non ridisegno il processo in una logica digitale, allora è chiaro che diventa difficile usare solo il digitale, perché lo appiccico in fondo. Pensate all'esempio di questi consensi, no? In molti casi vengono conservati proprio i cartacei, in altri casi i cartacei vengono dematerializzati, cioè prima li creiamo e poi li smaterializziamo. Però questo è un processo in più che abbiamo aggiunto in fondo, perché non abbiamo capito come riorganizzare il processo per non farli proprio nascere, farli nascere direttamente digitali. Quindi quando la tecnologia viene solo aggiunta, lo scopo non si raggiunge, e oggi questo è il nostro problema.
Un altro problema che lei ha sollevato è quello della sicurezza dei dati, soprattutto in ambito sanitario. Dove siamo e dove dobbiamo arrivare?
C'è tanto da fare, perché solo recentemente l'Italia in particolare ha cominciato a essere un luogo sensibile da questo punto di vista. In altri paesi il tema del furto dei dati sanitari invece, come dire, ha già una storia. Oggi il tema è grave. Le strutture pubbliche e anche quelle private ancora non sono tanto pronte. Lo vediamo tutti i giorni, leggiamo di qualche cosa. C'è tanto da fare, c'è da investire sull'infrastruttura, su quelle infrastrutture che noi chiamiamo cloud, che quindi sono infrastrutture molto grandi ma anche molto resilienti, progettate per essere una difesa dal punto di vista dell'attacco dei dati, continuamente aggiornate, cosa che si può fare soltanto su larga scala. Il singolo ospedale, il singolo cliente privato da solo su un proprio data center non riesce a gestire questo al meglio, soltanto nelle grandi strutture cloud questo livello di sicurezza si può ottenere. Ed è lì che dobbiamo andare. Ci sono gli investimenti, c'è la piattaforma generale in Italia, il progetto di cloud nazionale. Ci dobbiamo correre, ci dobbiamo accelerare, perché solo così possiamo difenderci. Poi è una ricorsa continua, è un gioco tra guardie e ladri. Più si migliora la difesa e più diventano bravi a superarla. Però oggi siamo molto molto vulnerabili ancora, e questo è perché abbiamo delle infrastrutture anche molto parcellizzate, molto diffuse e quindi implicitamente poco sicure. Peraltro, dal punto di vista dell'impatto ambientale, alimentare così tanti piccoli server o piccoli data center costa molto di più che non un grande data center che magari ha addirittura dei gemelli virtuali, no, da qualche parte del mondo, quindi i dati sono anche tenuti al sicuro da questo punto di vista. Però magari quel data center lì è alimentato a energie rinnovabili e comunque li abbiamo messi insieme. La somma di tanti piccoli data center è molto più grande che quello che fa un unico data center, quindi su questo c'è ancora tanto da fare. Abbiamo messo le premesse in Italia con il PSN, che è questo progetto appunto del cloud nazionale. Sicuramente abbiamo messo le premesse, bisogna lavorare ancora molto, perché siamo molto molto deboli da questo punto di vista, siamo esposti a questi attacchi.
E allora, caro Giuliano, senti, un altro contributo al Festival dell'Innovazione. Questa volta parliamo di Silver Economy. Se non sbaglio è quell'economia che si riferisce alla terza età, diciamo, quelli che non sono più dei bambini, diciamo.
Esatto, esatto. Allora, c'è stato un panel in questo festival che si chiama Impatta Disrupt e voglio dire che sul canale YouTube di Verde Italia ci sono tantissimi di questi panelist che ci hanno rilasciato interviste, hanno riassunto i loro interventi, e poi c'è anche proprio tutto il convegno per chi voglia seguire i singoli panel. E ce n'è stato un altro molto interessante che si intitolava Sfida demografica e Silver Economy. Noi sappiamo che la nostra piramide demografica è, non dico ribaltata, ma insomma non è più una piramide, esatto. Quindi ci sono pochi non è al contrario, però diciamo che è diventata una colonna più che una piramide,
è un rombo
e questo non va bene perché la nostra società, il nostro stile di vita è proprio basato sulla piramide demografica, quindi tanti giovani sì. e poi il giusto numero di maturi, anziani, eccetera. E a tutto questo ci sono vari modi per rimediare, però dobbiamo anche pensare che comunque la nostra economia deve cambiare, perché non solo dobbiamo supportare le pensioni, i fondi pensione, la vita non lavorativa di queste persone, ma queste persone, tra cui fra un po' ci saremo anche noi, sviluppano anche un'economia attiva.
Certo,
cioè siamo tutti persone che comunque generano economia, e l'ecologia integrale, quindi l'economia centrata sull'essere umano, deve pensare anche a questo. Ecco, noi ha riassunto tutto questo Maurizio Grifoni, che è un vulcanico personaggio, però è anche presidente di un fondo pensione, si chiama Fonte, e che in poche parole, in pochi minuti, riassume un po' tutto questo mondo.
Allora, sentiamo, sì.
Presidente Grifoni, il tema del panel a cui ha partecipato è la sfida demografica e la silver economy, quindi nascite, pensionamenti, piramide demografica, che sappiamo essere perlomeno una parte ricca del mondo molto squilibrata. Qual è il contributo suo personale a questo tema e del fondo Fonte?
Allora, io sono un silver economy, e quindi si vede anche dai capelli. Noi siamo la generazione fortunata perché siamo i boomers, quelli che sono riusciti subito dopo la seconda guerra mondiale a prendere l'onda lunga. Oggi ci sono più difficoltà, no? Ma difficoltà dovute sicuramente al fatto del calo delle nascite, anche se poi l'età, voglio dire, l'aspettativa di vita si sta allungando poderosamente, perché siamo arrivati a 83-84 anni, per cui c'è un rovescio della medaglia. Dall'altra parte si nasce poco ma si campa di più, per cui, voglio dire, ci sono più vecchi, è un problema. Ma il problema è non soltanto del fatto di essere vecchio, che ci possono essere poche nascite, il fatto di creare qua le condizioni perché si possano fare dei figli, e quindi avere delle speranze, avere degli obiettivi, avere, voglio dire, un discorso di facciamo famiglia, che oggi è un po' difficile per certi versi, e poi accogliere anche, perché, voglio dire, perché il pericolo che stiamo, o quello che sta accadendo oggi, è che anche se nascono qui, arrivati a un certo punto se ne vanno, la famosa fuga dei cervelli, o addirittura in IT, cioè che non si vogliono rimettere nel mondo del lavoro. Creare le condizioni significa costruire un ecosistema dove tutti noi abbiamo del futuro, abbiamo una speranza e quindi ci mettiamo a fare famiglia, ci mettiamo quindi a generare dei figli e possono anche arrivare da fuori, voglio dire delle giovani generazioni, là quando trovano delle condizioni nelle quali anche loro possono a loro volta avere speranza e avere futuro. È un insieme di condizioni e su questo la finanza e l'economia può avere un ruolo importante. Non un ruolo fondamentale, perché c'è anche un discorso di tipo culturale, però voglio dire un'economia solida, un'economia prospera, un'economia che tiene conto, voglio dire, dell'ambiente, del sociale, della governance, dei valori, dell'educazione, della famiglia, significa creare le condizioni perché uno dice veniamo in Italia, ci piace, è bella, si mangia bene, Italian style, si vive bene, si lavora anche bene ed è un paese che dà delle opportunità. Ecco, molto spesso vengono tolte le opportunità in questo paese da già chi ci vive. Ecco che allora il problema si moltiplica, si fa pochi figli, non viene nessuno e quelli che ci sono scappano. Bisogna invertire questa cosa.
Stiamo parlando di una finanza che si mette una mano sul cuore oppure di un ecosistema anche politico, culturale, come ha detto lei, della società che forza la finanza?
Le due cose viaggiano insieme sicuramente. Bisogna recuperare la matrice antropologica ed etica dell'economia. La finanza non deve essere più speculativa, ma deve essere generativa, cioè creare degli impulsi, dare la possibilità all'economia di diventare ciò che è, oikos nomia, che poi è oikos loco, ecologia, ecologia integrale alla quale si richiama Papa Francesco. E noi abbiamo un patrimonio che è pater munus, cioè il dono del padre che deve dare i figli. In fondo noi abbiamo preso in affitto tutto quello che abbiamo che ce l'hanno dato i giovani. Dobbiamo restituirglielo meglio. Non lo stiamo facendo tutto questo. Perché? Perché è una società che si è trasformata in senso fortemente negativo. Ora la finanza si torna a essere generativa, che dà impulso, l'economia recupera le proprie matrici, che sono matrici storiche, culturali, nostre. Non dimentichiamo che la prima facoltà di economia era Federico II a Napoli, ed era l'economia civile, quella di Antonio Genovesi. E quindi siamo noi che le abbiamo create, le abbiamo costruite, che è una cosa diversa dal capitalismo, ma non voglio entrare in tutto questo. Per cui finanza generativa, un'economia che recupera quella che era la sua origine, un sistema culturale che si adatta a tutto questo, fratellanza e la comprensione che siamo molto vulnerabili e molto fragili e ciascuno di noi ha bisogno uno dell'altro.
C'è un settore più degli altri, il settore economico, che vi sembra pronto a recepire, quello industriale, quello dei servizi, quello dell'agricoltura, quello del terzo settore?
I giovani, le start-up, gli spin-off, anche gli scale-up, molto bravi. E dico, noi abbiamo lanciato una metrica che si chiama Values Metrics, che esce dalle metriche tradizionali, che vuole essere una metrica che recupera tutte quelle che sono le tassonomie, gli SFDR, i goals dell'ONU, voglio dire i criteri, sì, ma inserisce una verticale molto forte, valoriale, e si richiama molto spesso alla Laudato Si, alla Fratelli Tutti e alla dottrina sociale della Chiesa. Ebbene, quando io vado a parlare di queste cose con i giovani che hanno avviato un'attività d'impresa, sono meravigliati e sono meravigliosamente stupiti di tutto questo, vogliono farsi valutare, vogliono crescere attraverso questo sistema di valori che noi stiamo proponendo.
E allora Giuliano, davvero questa Silver Economy può essere una soluzione per tante cose e può essere un modo anche per sostenere questa economia, perché poi appunto ci dovrà essere qualcuno che contribuisce al welfare, alle pensioni, alla sanità, e forse possiamo far leva in qualche modo anche su questa Silver Economy, Giuliano.
Sì, io il discorso che abbiamo affrontato oggi forse è un po' tecnico in alcuni termini, però io vorrei che rimanesse il messaggio che la transizione ecologica, la transizione alla sostenibilità ambientale e sociale non è un tornare indietro dal punto di vista del mercato, dell'impresa, del profitto, è un ristrutturare la nostra finanza, la nostra industria, i nostri comportamenti in maniera che si continui a crescere anche come economia, ma che non si faccia più quello che si è fatto, cioè di campare sulle spalle e delle risorse naturali e delle risorse umane di questo pianeta. Si può fare, ci sono le metriche, come diceva Grifoni, basta solo applicarle.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Giuliano Giulianini della redazione di earthday.it, vi ricordo testata di Earth Day Italia, che organizza in Italia questa bellissima giornata mondiale della Terra che noi
facciamo tutto l'anno, Earth Day, is every day, come diciamo.
Però diciamo, durante la giornata mondiale della Terra c'è l'acme,
c'è
la punta dell'iceberg. Io ringrazio per essere stati con noi anche Stefano Sparro e Gabriele Di Domenico, che sono stati l'assistenza alla regia, un compito fondamentale nella radio di oggi. Io sono Alessandro Guarasci, buon pomeriggio a tutti.